Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina dunque apriamo il programma dal Libano, dove lo scorso fine settimana l'annuncio di una nuova tassa sulle chiamate fatte con WhatsApp ed altri servizi simili ha fatto nascere e scoppiare le più violente proteste della storia recente del paese medio orientale, e ne parliamo con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del quotidiano Il Manifesto, Michele Giorgio. Buongiorno Michele e ben ritrovato.
E buongiorno a voi.
Allora, Michele, le prime proteste sono scoppiate venerdì a Beirut e Tripoli, cioè le più importanti città del paese. Vogliamo cominciare dalla cronaca dei fatti?
Beh, diciamo innanzitutto che la questione della tassa su WhatsApp ed altri sistemi di messaggeria online è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, uno degli innumerevoli motivi che hanno portato i libanesi a scendere prima in alcune migliaia in strada e adesso in maniera oceanica, anche in questo momento in cui parliamo, per le strade di Beirut e di altre città ci sono migliaia e migliaia di libanesi che continuano a protestare nonostante il discorso del primo ministro Hariri finalizzato proprio a placare la piazza. Sta di fatto comunque che i motivi di questa protesta, di questa contestazione, sono talmente importanti e validi che non è pensabile che la popolazione libanese ritorni tranquillamente a casa interrompendo questa protesta, perché il Libano è un paese in gravissima crisi economica, ha il deficit al 150% del PIL, un debito pubblico che sfiora i 90 miliardi di dollari, stiamo parlando di un paese di piccolissime dimensioni, ed è un paese soprattutto dove questa crisi economica si è abbattuta sulle classi meno abbienti, che sono costrette a svolgere 2, 3, 4 lavori, quando li trovano ovviamente, anche per pochi soldi, pur di sopravvivere, una vita davvero molto difficile, la quale si accompagna anche l'assenza pressoché totale di alcuni servizi essenziali. Parliamo innanzitutto dell'elettricità, che anche a Beirut, nella capitale, manca praticamente ogni giorno, e ci sono, ahimè, anche i produttori privati di energia elettrica che si fanno pagare ad altissimo prezzo la corrente dalle famiglie, dagli hotel, dai ristoranti anche e da tanti altri. Quindi potremmo fare un elenco lunghissimo delle tante difficoltà che ci sono oggi in Libano, un paese molto grazioso, molto attivo, molto effervescente, che però ha dei grandissimi problemi legati alla sua composizione etnica, religiosa, che è stato travolto tra il 1975 e il 90 da una violentissima guerra civile che ha fatto decine di migliaia di morti e che è stato sul punto di precipitare di nuovo nella guerra civile in conseguenza della crisi siriana. La Siria confina con l'Egitto, un paese che ha un grande peso nelle vicende interne libanesi, e quindi tutti questi motivi che vi ho elencato e tantissimi altri stanno creando una situazione impossibile, di grande difficoltà, che, ripeto, stanno pagando soprattutto i libanesi meno abbienti, che poi sono la maggioranza del paese.
Ecco, tra le varie motivazioni ce ne sono altre di carattere più strettamente politico. Prima dicevi che il Libano comunque è un paese grazioso, la Svizzera del Medio Oriente, anche soltanto per la presenza di montagne in un territorio così limitato, e una delle conseguenze di queste proteste è stato proprio il far mancare il terreno sotto i piedi a questo governo di unità nazionale del primo ministro Saad Hariri. Sappiamo che il Libano, la formazione del governo è sempre un'operazione complicata, non soltanto per l'esito delle elezioni, ma anche per un sistema politico che cerca di mantenere in equilibrio le principali religioni ed etnie del paese. In questo caso le difficoltà politiche di Hariri sono più causa o conseguenza delle proteste degli ultimi giorni, diciamo in generale della situazione economica del Libano?
Ma sono causa e conseguenza allo stesso momento. Ma dallo studio citavate proprio il sistema molto particolare, confessionale, settario, sul quale si regge il Libano. Questo sistema, che tiene insieme, come giustamente notavate, una serie di equilibri da dover rispettare tra le varie componenti sociali e religiose, è un sistema che per certi versi ha evitato al paese di precipitare di nuovo verso tragedie gravissime come la guerra civile, Però questo rispetto assoluto di questo sistema, che naturalmente riguarda il governo, riguarda il capo dello Stato, riguarda il Parlamento ed altri alti poteri dello Stato, si riflette poi su tutto il funzionamento della macchina amministrativa e governativa nell'intero paese e si riflette nel senso che paralizza un po' tutto. Ecco perché in Libano, prima di muovere un passo, bisogna sempre avere l'approvazione un po' di tutti. Si parla di governi di unità nazionale che non sono tanto una scelta quanto un obbligo, proprio per cercare di tenere insieme tutte le principali componenti del paese, ma tutto questo impedisce di avere un'opposizione vera ai vari governi e questo naturalmente poi si riflette non solo sul sistema democratico, ma anche proprio sul funzionamento della macchina pubblica. Quindi è una situazione di grande complessità e c'è una sollevazione, chiamiamola così, per ora pacifica, fatta di presenza in strada, ma ovviamente ci sono anche dei rischi, perché tanta gente nelle strade per tanto tempo, per ora senza alcun capo politico, una sollevazione per ora pacifica, spontanea, dove non ci sono partiti politici, anzi la gente ce l'ha proprio con tutti i partiti politici, senza fare eccezioni, però ovviamente il rischio è che invece le forze politiche o una parte di esse potrebbero tentare di prendere la testa di questa rivolta per raggiungere degli obiettivi diciamo di fazione, e questo potrebbe aprire degli scenari molto molto preoccupanti.
Ecco, al di là dei movimenti politici interni e etnici interni, in che modo la situazione del vicino siriano, anche se in questo momento la crisi si concentra soprattutto sulla frontiera settentrionale con la Turchia e non su quella sud-occidentale delle alture del Golan, ecco, in che modo però la situazione siriana e magari anche le ingerenze sempre maggiori da una parte delle potenze occidentali e dello stesso Iran possono contribuire ad alimentare l'attenzione o quantomeno a non stemperarla nello stesso Libano?
È chiaro che ci sono tantissimi attori e la situazione geopolitica nella regione che hanno un impatto fortissimo nelle vicende interne libanesi, lo hanno sempre avuto negli ultimi anni, ma anche in passato, e chiaramente ciò che accade in Siria ha sempre un riflesso anche in Libano, per la vicinanza e per il fatto che i due paesi sono fratelli e nemici nello stesso momento. È chiaro che ci sono ingerenze da parte delle potenze occidentali che naturalmente fanno come dire, la guerra a quelle forze libanesi che sono alleate del presidente siriano Bashar Assad, il quale a sua volta ha grandi alleati all'interno del Libano, in particolare il movimento sciita Hezbollah, che è sponsorizzato dall'Iran. E naturalmente attraverso Hezbollah Bashar Assad fa sentire il suo peso in determinate decisioni e nelle cose che accadono nel paese dei cedri, per cui un po' tutti, anche la stessa Arabia Saudita che è alleata, sebbene non come in passato, però con il premier sunnita Hariri, tutti cercano di giocare la loro partita, ma poi, ed è quello che stanno sottolineando i libanesi in piazza, è il Libano che paga le conseguenze di tutto questo. Il Libano ha sofferto di guerre che non ha scatenato, il Libano soffre anche una situazione al sud dove c'è un confronto quasi quotidiano, non sempre guerreggiato, ma comunque di tensione tra Hezbollah e Israele, per cui in questo minuscolo paese del Mediterraneo accade un po' di tutto. La gente però non ce la fa più, per questo e per mille altre ragioni, soprattutto economiche, e vorrebbe un cambiamento che però, ahimè, io credo che non sia proprio fuori da porta.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.